importo residuo fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati alle aziende della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio, ai sensi dell'articolo 1, comma 229 della legge 29 dicembre del 2022. Prego.
Sì, semplicemente questa norma dell'ultima finanziaria che è finalizzata a dare possibilità ai contribuenti di uno stralcio parziale delle cartelle. Ci sono la norma nazionale ha previsto due modalità di stralcio, di cui una per cui si occupa questo atto, è relativo alle cartelle fino a 1.000 euro. Competenza dell'ente, cioè che l'ente ha dato alla riscossione fino al 2015, quindi fino al 2015 con una soglia di 1.000 euro come importo della cartella per poter operare questo stralcio. Stralcio significa semplicemente la possibilità di saldare il porto dovuto con rispondendo esclusivamente al capitale, quindi con lo stralcio degli interessi della sanzione applicata alla cartella. Oltre a questa possibilità c'è una possibilità diversa, c'è cioè un contribuente di stralcio senza funzioni di 1.000 euro, anche che arriva fino al 2020, però con una modalità diversa, mentre questo stralcio diventa automatico, nel senso che automaticamente qualora comune in maniera diversa, la sede di discussione cancella automaticamente il porto dovuto per sanzioni di interesse. La seconda possibilità, sempre della finanziaria, invece consente al contribuente che faccia istanza, quindi è un moto da parte del contribuente verso l'inizio di discussione, per stralciare la quota di sanzioni di interesse su delle strumenti di essere. Occupandosi di quello che riguarda in specifica questo consiglio, quindi sulla parte di cui abbiamo l'opportunità di una possibilità di scegliere se dare seguito a quanto prevede la norma, quindi non facendo nulla, nel senso se non opera nulla il comune. Consiglio comunale nello specifico, la norma si applica, quindi c'è uno stralcio automatico delle cartelle fino al 2015 e fino al 2000 euro. Qualora invece l'ente la terza ha dato l'opportunità di scegliere se non operare questo stralcio, quindi dovete bloccare questa possibilità, mandando al contribuente che è maggiore, che ha chiaramente non corrisposto quanto dovuto, l'opportunità di scalare importi di sanzioni. Questo va fatto il 31 di gennaio e va comunicato, e va deliberato dal Consiglio del 31 gennaio di costruzione e comunicato alla sede delle discussioni entro la stessa data. In quel modo la sede delle discussioni sa che i contribuenti dell'ente in oggetto non opereranno questo spazio automatico. Viene lasciato comunque al contribuente, quello della seconda questione che vi dicevo inizialmente, anche una cosa abbastanza particolare, dove semplicemente non viene applicata automaticamente alla sede di discussione, il contribuente ha avuto la possibilità di usare la seconda opzione, quindi di autonomamente chiedere alla sede di discussione di ridurre il carico dovuto. Non so se posso dire, la giuria ha fornito anche alcuni dati relativi alle cartelle, perché la discussione attraverso l'agenzia delle discussioni è terminata nell'ente del 2016. Sono alcuni stralci precedenti, ma adesso non è più utilizzata questa modalità perché andiamo direttamente in competizione, perché non si utilizza più questa modalità, una modalità diversa da quella che abbiamo. Però quello che dicevi ce n'erano, e non ci sono qualsiasi opzione avesse adottato l'entro, non ha comunque conseguenze sui bilanci, quanto sono tutte somme che non sono iscritte a bilancio come partite attive, ma semplicemente sono in un fondo specifico, qualora ovviamente vengono saldate, entrano come non sono previste a grandi insomma nel, nel bilancio dell'ente come le partite a pareggio sull'invoice di questo assolutamente. Direi questo un po' il punto tecnico, se si può dire qualcosa qua insomma.
Grazie. Quindi noi invece abbiamo scelto di non applicare la misura dello stralcio perché appunto riteniamo che dia l'idea che le persone che non pagano le tasse, i tributi e anche le sanzioni poi in fin dei conti la possano diciamo, passare liscia e quindi che si possa tranquillamente evadere perché a un certo punto poi arriva qualcuno ad abbonare il tutto. E siccome invece la maggior parte dei contribuenti ha sempre versato i contributi dovuti che permettono appunto di dare tutti i servizi che come comune noi diamo, abbiamo scelto di non applicare questo stralcio parziale dei carichi previsti dall'articolo 1 del comma 227. Per il nostro comune in particolare è vero che non sono conservati come residui attivi all'interno del bilancio, però questo non significa che in quegli anni il comune non li abbia ricevuti, quindi sono stati circa, anche se è molto difficile risalire a una quantificazione reale, ma l'importo è circa di 60.000 euro che non sono entrati nel bilancio comunale. Con 60.000 euro abbiamo visto che le cose se ne fanno parecchie per quello che riguarda il nostro comune, a parte appunto quello che riguarda l'ambito del capitale, ci sono anche interessi e sanzioni che ammontano a 37.892 euro per quello che riguarda ICI, IMU e TARSU, e ci sono sanzioni amministrative per cui risulterebbero appunto stralciati circa 25.900 euro. C'è anche una piccola cifra che è relativa a proventi delle rette scolastiche di 236 euro circa. Quindi diciamo che parliamo per un comune come il nostro di cifre importanti e anche per il fatto che invece ci sono tantissimi cittadini che hanno sempre versato e contribuito quindi alla comunità, al comune e al bene pubblico, è giusto che non facciamo passare questa idea, perché se tutti facessero così il comune chiuderebbe e non si potrebbero più riuscire a non si riuscirebbe più a derogare servizi. Certo che ci sono delle situazioni per cui, perché parliamo comunque di debiti per importi inferiori ai 1.000 euro, ci sono situazioni critiche di famiglie, persone che possono avere delle ragioni per non aver versato nel tempo queste cifre. Ma diciamo che il tempo c'è, noi abbiamo un sistema per cui è possibile chiedere una rateizzazione, si può appunto concordare con l'ente una suddivisione degli importi dovuti, ci sono i servizi sociali che sono sempre stati a supporto delle famiglie che hanno avuto necessità, quindi anche chi ha difficoltà a pagare, ma vuole pagare, ha sempre potuto farlo con aiuti che possono essere stati direttamente economici o appunto con una rateizzazione. Tra l'altro noi abbiamo scelto anche a partire appunto dal 2016 di affidare anche gli accertamenti appunto cos'è ambiente, cos'è tariffa servizio. Questo ci permette di avere un rapporto molto più diretto rispetto a quello che poteva essere il rapporto con Equitalia, che potrebbe essere con ADE, perché noi abbiamo le persone che se ne occupano direttamente qui in comune, cioè hanno un ufficio a loro dedicato. In questo senso, dopo aver ricevuto appunto ti solleciti dopo aver potuto chiedere una rateizzazione, se ancora non ci fosse la possibilità di pagare, comunque ci sono delle persone in carne e ossa che possono accompagnare tutto il procedimento poi che segue all'accertamento. Questo per dire che se ci fossero dei motivi di grave disagio economico, quelli sarebbero stati affrontati come è sempre stato fatto. E non è un voler vessare i contribuenti, è invece voler far capire che se tutti quanti attendessimo, lasciassimo, insomma, non pagate le somme che dobbiamo all'ente pubblico, allora non avremo più servizi, non avremo più neanche l'ente pubblico che si può sostenere, di conseguenza può anche sostenere i cittadini che sono in difficoltà. Per questo motivo abbiamo scelto per principio di fare appunto di non aver dire di non applicare lo stralcio parziale e di fatto anche in parte per una questione economica, perché a differenza di altri enti noi parliamo comunque di cifre, come ho detto prima, importanti, sono quasi 38.000 euro e 26.000 euro, che non sono assolutamente pochi. Ci sono interventi? Prego, consigliere Battistini.
Buonasera sindaco, buonasera colleghi. Allora, è un argomento difficile da trattare per un amministratore pubblico, lo è ancora di più quando un amministratore pubblico coincide anche con un dirigente di partito e quando questo partito o questi partiti sono partiti attualmente in carica nel governo centrale. Voglio fare una premessa, la voglio fare perché da dirigente di partito, ma da amministratore pubblico, ho sempre e mi sono sempre contraddistinto per le mie scelte secondo coscienza, secondo etica e mai secondo un diktat che arrivasse appunto da Roma piuttosto che dalle sedi centrali dei partiti che io rappresento. Viene però da domandarsi se la stessa cosa con questo tipo di scelte, con questo tipo di delibera, avviene invece da parte di questa maggioranza. Dico questo perché? Perché è chiaro, scontato e palese a tutti che questo tipo di scelta nasce non tanto per una questione di educazione civica che si vuole imporre ai cittadini e che, del messaggio secondo cui non è giusto non pagare perché tanto prima o poi qualcuno arriva e condona ciò che avresti dovuto fare, ma semplicemente perché questa è una scelta su una base dettata da una base ideologica. La proposta arriva da un governo centrale di firma centrodestra, la proposta arriva da un governo centrale di Giorgia Meloni, di conseguenza è una proposta che bisogna contrastare. Ma perché io dico questo? Perché per un momento, quando io è arrivata la convocazione, quando mi è arrivato l'ordine del giorno, mi sono posto una domanda. Io ho detto, ma non è che per caso si sono scambiati ruoli? Cioè oggi ci troviamo dalla parte in un consiglio comunale, in un'aula dove la parte maggioritaria firma PD, firma sinistra, oggi ci viene a dire che non dobbiamo perseguire questa delibera perché sennò noi faremo un favore a tutte quelle persone che solitamente fanno i furbetti e non vogliono pagare. O per bacco, mi verrebbe da dire. Perché quando queste cose le diceva il presidente Berlusconi, le diceva il presidente Salvini o le diceva nell'ultima campagna il presidente Meloni, eravate tutti dalla parte di chi puntava il dito dicendo fascisti, razzisti, statisti. Allora io a un certo punto mi faccio una domanda, possibile mai che quando noi di centrodestra dicevamo che eravamo stanchi di pagare e di pagare di più per chi non pagava perché faceva il furbetto, perché tanto prima o poi per una questione di assistenzialismo qualcuno l'avrebbe aiutato, oggi invece ci troviamo nell'ottica tale per cui siete voi che proponete esattamente questa cosa. Allora capite che c'è una questione di incoerenza di fondo che ci fa difficoltà nel trovarci concordi, quantomeno al 100%. Resta però di fatto che obiettivamente il ragionamento tale per cui non è corretto far passare un messaggio del tipo non vi preoccupate, noi stralciamo, così voi non dovete dare le sanzioni che vi spetterebbero. gli altri cittadini le scadenze pattuite, perché tanto arriva qualcuno un giorno che con un colpo di bacchetta magica controlla tutto, mi rendo conto sia un ragionamento effettivamente corretto. Quindi sposo da una parte questo tipo di causa, faccio fatica invece dall'altra quando appunto se ne fa una bandiera ideologica semplicemente perché questa è una scelta che viene imposta da un governo, da un esecutivo differente politicamente, mentalmente da voi. Voglio aggiungere però che in questo tipo di scelta noi abbiamo basato, ho sentito basare il ragionamento del sindaco prettamente sui cosiddetti furbetti che non hanno pagato, hanno lasciato in un cassetto le sanzioni da codice della strada, hanno lasciato nel cassetto la IMU, la TARS dell'epoca, l'ICI e quant'altro, perché tanto aspettavano prima o poi in una manna dal cielo. Bene. Ora, mi pare un po' offensivo nei confronti della popolazione di Martabotto pensare che tutte quelle persone che non hanno pagato siano esattamente dei furbetti da quartiere. Io non credo che sia così. Io ho pieno rispetto del mio popolo, della mia cittadinanza e delle persone di Martabotto. E io ritengo che probabilmente la percentuale di quelle che abbiano fatto questo tipo di ragionamenti sia in realtà molto molto poca. Perché guardate, basta girare per la strada, basta incontrare imprenditori, padri di famiglia e chiedere loro perché, avendo voi l'elenco, sapendo benissimo nome e cognome di chi non ha pagato, perché in quegli anni non hanno pagato, perché in quegli anni hanno preferito lasciare l'IMU da pagare piuttosto che la TARS, che badate bene, non sto dicendo che sia un ragionamento corretto che abbiano fatto bene, totalmente al contrario, però basterebbe parlare loro per capire che probabilmente quei padri di famiglia, quegli imprenditori hanno fatto scelte che in quel contesto prevedevano la necessità di dar mangiare ai propri figli, di dare gli stipendi, i 15 dipendenti del mese ai propri dipendenti, di riuscire a pagare IRPEF, INAIL, IMSS e quant'altro per mandare avanti le proprie aziende, per non lasciare decine di famiglie in mezzo alla strada. E allora noi dobbiamo tenere conto anche di questo, perché sennò rischieremo di fare lo stesso gioco di quei furbetti che tanto, se non hanno pagato fino ad oggi, non pagheranno mai. Perché quando uno ha nella mentalità, nella propria cultura, il senso che non pago perché non me ne può fregare meno, non lo cambi sicuramente dicendo non applico una delle leggi della finanziaria a firma Meloni. Non lo cambi. Questo è un ragionamento intriso in quel tipo di persone ed è spiacevole. Probabilmente sarebbe più comodo, sarebbe molto più comodo fare degli accertamenti più stretti, più rigidi, tali per cui chi non è abituato a pagare la TAR, la TARS, la l'ICI, l'IMU o non vuole pagare le multe che ha preso, ok? Coincida però con la stessa persona che guarda caso a volte ha la casa popolare con il Mercedes parcheggiato fuori. Allora c'è qualcosa che non funziona in questo tipo di meccanismo. E non è bocciando una proposta del governo di centrodestra che noi risolviamo o risolviamo i problemi di Martabotto. Non è così che funziona. E dico questo perché, oltretutto, come giustamente il sindaco ha sottolineato, questi soldi ad oggi non sono nemmeno più iscritti a bilancio, sono soldi su cui il comune non fa più conto. Quindi tutto sommato, che cosa dico? Dico che uno innanzitutto è tardi pensare a ragionare in questo modo. Bisogna agire prima e bisogna agire con più fermezza e con più, probabilmente, lasciatemelo passare, anche con più durezza, con più autorità rispetto a questi furbetti che io spero, mi auguro e sono certo, conoscendo il mio popolo. E quando parlo di popolo, non parlo di elettorato attivo di centrodestra, parlo di popolo. Perché io ne conosco di padri di famiglia di sinistra che hanno votato per la vostra lista, per la vostra maggioranza, che non sono riusciti a pagare delle multe, non sono riusciti a pagare delle tasse sui rifiuti perché non avevano la possibilità di dar mangiare, di dar da mangiare alla propria famiglia. Ma io li tutelo ugualmente, perché contrariamente a quello che state facendo voi stasera in quest'aula, io non ne faccio un discorso di bandiera. Non posso fare un discorso di bandiera. Diventerebbe riduttivo, offensivo nei confronti della nostra gente. E allora io vi prego, riflettete su quello che voi oggi state deliberando, perché per rispettare un ordine di partito, una linea ideologica, state continuando a vessare persone che negli anni passati hanno veramente subito problemi, hanno dovuto fare i conti con la fame, con la povertà, con l'idea di poter in qualche modo cercare una scappatoia oppure sbarcare il lunario. Allora, e vengo al termine del mio intervento, quello che voglio dire, ritornando alla premessa che ho fatto, è che io non ho paura stasera di astenermi da questo tipo di votazione. Non ne avrei alcun tipo di paura, se non fosse però che alla base di tutto questo c'è sempre un discorso di bandiera. E io sono il primo che 8 anni fa è sceso per le strade di Martabotto per cercare di cambiare la mentalità di un'amministrazione che faceva della propria bandiera, del proprio partito, della propria idea di sinistra, la base secondo cui se sei di sinistra sei uno bravo e puoi andare avanti, se sei uno di destra sei uno che per me può fare la fame perché sei un fascista, perché sei qualcuno che avrà dato non è tollerato. Questo non va bene. E proprio secondo quei principi, che sono i miei principi, i miei valori, con cui io ho iniziato a fare politica attiva a Martabotto, io stasera non me la sento, francamente, e aspetto magari delle risposte da parte vostra prima di rendere una dichiarazione di voto, non me la sento di dire che su tutto quello che voi avete detto, come l'avete esposta e come l'avete pensata, io sia d'accordo. Perché se ribadisco e chiudo, da una parte è giusto non far passare una mentalità secondo cui chi non paga, tanto prima o poi è aiutato da qualcuno che lo condona, dall'altra non posso nemmeno far passare il concetto secondo cui ci dispiace, ma considerando che questo provvedimento non arriva da un provvedimento di un governo di centro-sinistra, è un provvedimento che per me è semplicemente da bocciare, al di là di chi dentro questo calderone ci sia finito. Grazie.
Grazie. Allora, buonasera a tutti. Io ho riflettuto parecchio in questa settimana dopo che abbiamo fatto la commissione bilancio proprio su questa situazione di questa delibera. Una delibera che in linea di massima io approvo e voterò a favore per il semplice motivo che sui tanti punti di riflessione quello del rispetto di chi ha pagato e dell'equità sociale è un valore maggiore rispetto a tutto il resto. Questo tipo di legge mette sullo stesso piano sia chi ha tentato di fare il furbo e allo stesso tempo chi invece ha pagato regolarmente, quindi si trova in una situazione, come dire, quasi offensiva. Poi detto questo vorrei anche riflettere sulla cifra, Martabotto 64.000 euro circa sono troppi, parlando anche di debiti che si trascinano dal 2000 al 2015, parliamo di 8 anni fa, quello più recente. E come siamo arrivati ad avere così tanti debiti fino a questo periodo? Quel periodo che dovrebbe essere stralciato era completamente in mano di Equitalia, anche questo, cioè come società di riscossione, quanto è stato efficace? Non si può arrivare a cifre così alte. Allo stesso tempo vorrei riflettere un po', ma lo farò in un secondo momento, stavo già pensando di fare qualcosa prossimo consiglio, per aiutare maggiormente le persone oneste in difficoltà. Farò una proposta successivamente, vediamo un po'. Quindi voterò a favore esclusivamente per il rispetto verso le persone che hanno sempre pagato. Grazie.
Solo una cosa, effettivamente non funzionava nel modo giusto, motivo per cui noi dal 2016 ci siamo dotati di un sistema alternativo proprio per evitare di arrivare a situazioni come questa, per cui non avere sotto controllo crediti, no, debiti a seconda del punto di vista, e per fare in modo di poter accompagnare le persone controllando stazioni di assetamenti continuamente in modo che non si perdesse, che nessuno si perdesse insomma dei pagamenti da fare. Infatti lo abbiamo fatto attraverso la convenzione che abbiamo con Fosera. Per cui è vero, non funzionava molto bene, per cui ci siamo dotati di un sistema con una società in-house. Detto questo, cioè le persone che hanno bisogno, io lo vedo giorno dopo giorno, noi le aiutiamo, vengono a chiedere, e le persone che hanno più difficoltà sono anche quelle che si tengono di più a essere in regola con i conti, per una questione anche di dignità. Non abbiamo l'elenco, non sono qui a voler fare l'elenco di chi non se l'ha fatta per un motivo o non ha voluto pagare con un altro. Cioè è il principio che vale: se sei una persona onesta puoi venire in comune, dire che non ce la fai, e in tutte le maniere possibili noi cerchiamo di dare un aiuto, e lo stiamo facendo sempre. Tra l'altro, se proprio ci fosse qualcuno di così onesto che dopo tutta quella difficoltà che ha avuto volesse poi procedere e sanare, no, il debito, lo potrebbe fare, perché c'è la possibilità, indipendentemente dalla nostra scelta, di avere la definizione agevolata dei carichi, giusto? Quindi possono pagare anche con una rateizzazione di 18 rate e iniziare a pagare la parte capitale del dovuto, avendo automaticamente poi lo straccio, iniziare a pagare dal 2023. Quindi quella possibilità per chi è veramente, cioè l'ha fatto per una questione di difficoltà, rimane. Quello che noi, a cui noi non aderiamo, è l'idea che chi non ha pagato per vari motivi, perché ha deciso ecco, di non di evadere, sostanzialmente sono evasori, purtroppo questo è il termine, e si trovi aiutato nella sua scelta, vedendo scontate le sanzioni e gli interessi, e senza aver fatto nulla per sanare la situazione, d'accordo? Per cui la possibilità per chi ha avuto delle difficoltà c'è stata, di essere aiutata, c'è sempre e c'è anche in questo caso qui. Quello che a cui non aderiamo è l'automatismo per cui a un certo punto, vabbè, togliamo tutti gli interessi e le sanzioni, chi si è visto si è visto, e il comune non ha incassato quelle decine di migliaia di euro, decine di migliaia, no, quelle migliaia di euro, e siamo cioè, i comuni quegli anni non li ha avuti. Se li avesse avuti avrebbe potuto fare probabilmente opere pubbliche, avrebbe potuto mettere in vita dei progetti, cioè non li ha avuti. Noi sappiamo che abbiamo sempre a che fare con un bilancio per cui dobbiamo limare, a parte i bandi che abbiamo vinto, che ci hanno portato un po' di respiro, però siamo sempre lì a limare, ok? 1.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro, siamo sempre. Per cui sono cifre che sono importanti per un comune come il nostro, e assicuro che chi ha delle difficoltà, non riesce a pagare, viene aiutato e accompagnato, e anche, ripeto, in questo caso sa che può decidere di sanare i debiti e farlo anche con una rateizzazione, indipendentemente da quello che scegliamo di noi, ma proprio per principio, lo ridico, lo riconfermo, non vogliamo far passare l'idea che chiunque possa non pagare, perché a un certo punto tutto quanto, no, viene condonato. Quindi questo anche perché noi siamo per la legalità da tutti i punti di vista, non vogliamo che passi questo principio. Mi chiedo, e poi la chiudo qui, non ho ben capito quell'affermazione per cui sareste scesi in piazza per le strade di Mazzavotto perché le persone di destra con delle difficoltà economiche non venivano aiutate. Perché è un'accusa, poi magari la risentiamo, sì sì, ma le parole contano, non c'è bisogno di fare un po'. Sono parole che hanno un peso, d'accordo? Questo è stato detto, che siete scesi perché le persone di destra in difficoltà non venivano aiutate. Questa cosa non è mai successa e la respingo proprio l'accusa perché è una cosa veramente inaccettabile e intollerabile ascoltare anche solo un'idea del genere, perché qua si sembra aiutato tutti quanti indipendentemente da tutto, provenienza, religione, sesso, tutto quanto, idee politiche. Non siamo noi che facciamo delle categorie, non le abbiamo mai fatte, non c'è proprio dubbio che se qualcuno ha bisogno andiamo a vedere che tessera ha in tasca.
No, una precisazione rivolta al consigliere di minoranza Moris Battistini. Siccome è anche un pubblico ufficiale, ho sentito che a contezza che sotto le case popolari ci sono delle Mercedes, lo invito a mandare domani mattina dai carabinieri a denunciare.
Prego, consigliere Battistini.
Ecco, parto proprio dal fondo. Innanzitutto noi in quest'aula, quando parliamo da politici che hanno contezza non di quello che succede da Pioppe all'Allocco, bensì da politici, dirigenti di partito, abbiamo contezza di quello che succede in tutta la nostra nazione. E, assessore Benassi, io capisco che lei ogni volta abbia la necessità di cercare il pretesto e la provocazione, ma io non voglio più cedere alle sue inutili e frivole provocazioni. È chiaro che quando si fa un discorso di case popolari e Mercedes, si può parlare di campi nomadi e Mercedes, di campi Rom e BMW. A Mazzavotto abbiamo campi nomadi? Non mi pare. Le sembra che a Mazzavotto abbiamo dei campi nomadi? Non mi pare. Quindi è chiaro che quando uno parla e parla di case popolari e di Mercedes, parla proprio per il fatto che questo tipo di, mi fa piacere che lei spignatti, perché alla fine questo è quello che sa fare quando non le preparano un testo scritto. Fatemi terminare, bisogna che vi facciate terminare, perché sennò non è più una democrazia, ma è poi fate quello che vi pare, noi dobbiamo subire, come sempre. Allora, tornando al punto, facendola continuare a spignattiare, quando appunto si parla di un tema come questo, che ho fatto una premessa nel mio primo intervento, non è la legge finanziaria. Non è che riguarda l'isola Felice di Mazzavotto, la legge finanziaria va dalla Val d'Aosta alla Sicilia. Quindi è chiaro che quando si parla di uno strumento come questo, si parla di uno strumento che prende dentro molteplici in realtà, che non sono solo Mazzavotto. Perché assessore Benassi, fuori da Mazzavotto c'è il resto della nostra nazione. Le svelo questo segreto. Allora, per tornare quindi al discorso che spesso e volentieri, certo, lo ribadisco e non ho problemi e non mi sottraggo a ciò che dico, spesso e volentieri abbiamo dovuto assistere a case popolari con parcheggiate fuori da Mercedes, a campi Rom con fuori parcheggiati BMW, a campi nomadi e a roulotte e carro con fuori parcheggiate dei Jaguar. Sì, assessore Benassi, succede nel mondo italiano, nella nazione Italia, questo succede. L'abbiamo denunciato altre volte, ci sono servizi televisivi, giornalistici, inchieste che lo possono dimostrare. Quindi, assessore Benassi, prima di fare i suoi interventi per una mera provocazione, la prego, parli di contenuto, rimanga nel merito, perché sennò diventa quel solito giochino, tale per cui io dico una cosa, lei la sottolinea perché deve far passare il messaggio che Battistini è uno brutto e cattivo, e poi tira in mezzo come sapete fare voi per intimidire le persone, come sempre. La questione delle querele, dei carabinieri, della caserma e di quant'altro, siamo un po' stanchi in questo modo. Detto questo, però, tornando al contenuto, perché è una cosa importante, quindi la prego di rispettare, di quantomeno con onestà intellettuale, con nobiltà d'animo. E io so che lei è una persona intelligente e ha dell'onestà intellettuale. quale, la prego, riportiamo tutto su una questione politica, la prego. Detto questo, invece, tornando alle affermazioni che abbiamo fatto, certo, sindaco Cuppi, certo, presidente nazionale del PD, Valentina Cuppi, sì, abbiamo iniziato a fare politica per cambiare le cose, ed è il motivo del per cui c'è il nostro nome, per cambiare una mentalità secondo cui, ripeto, se sei di centrodestra sei una persona brutta, cattiva e fascista, e come tale, spesso e volentieri, non godi della stessa stima, della stessa importanza di quello che invece in tasca c'è la tessera di partito. E mi dispiace dirglielo, ma è così, ripeto, poi che lei non se lo voglia sentir dire in maniera così plateale, questo mi dispiace, ma noi abbiamo fior fiori di testimonianze, di gente che ce lo dice. Io, ahimè, sono di centrodestra, se apro un'attività martabotto non ce la farò mai, perché la mentalità con cui un'amministrazione e una parte di popolazione non entra nel mio negozio è alta, e ne abbiamo degli esempi plateali senza fare nomi e cognomi, perché io non vi darò mai un pasto con la gente. Ne abbiamo degli esempi a pochi metri di distanza che conosciamo dal comune, ok? E allora, mi perdoni, assessore Benassi, io non vorrei tirare in mezzo sue affermazioni personali, ma io per primo l'ho sentita fare delle affermazioni che dopo magari in separata sede, se vuole, ci confrontiamo e discutiamo anche, perché il bello della politica è il confronto, ok? Le attività cambiano gestione, ma chi viene dopo, seppur possa avere una tessera di partito o un'idea chiaramente totalmente diversa dalla sua, merita lo stesso rispetto, ha capito? E questo non lo dico a lei, parlo in generale. Poi mi rendo conto che lei oggi giustamente debba dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte facendo finta di niente, ma tant'è, perché se tutto a Martabotto fosse funzionato bene, probabilmente non ci sarebbe stata un'opposizione, probabilmente non si sarebbero costituite delle liste con un modo di pensiero, una mentalità di pensiero diversa dalla vostra. Ma per terminare, perché non vorrei scolare, visto che vorrei rimanere sul pezzo, quindi cerco di chiudere. Faccio velocissimo, ma del resto quando usciamo dal tema per delle stupidaggini, questo è. Per rispondere al consigliere dei 4 Stelle invece,
no,
non si può
fare. Dove
va bene, perfetto, allora.
Ci sono altri? Quindi passiamo alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Battisti.
Grazie sindaco per l'opportunità. Allora, stavo dicendo poc'anzi che in tutti i ragionamenti che ho sentito stasera per arrivare alla nostra dichiarazione di voto, e se fino a un quarto d'ora fa io avevo qualche dubbio, ora non ce l'ho più, me ne avete tolti tutti, quindi io vi ringrazio anche per questo. Sentendo le parole del consigliere di minoranza dei 4 Stelle, che dice questo tipo di delibera mette sullo stesso piano chi ha pagato dai furbetti. Beh, consigliere dei 4 Stelle, lei non ha capito niente di questa delibera, perché in realtà in questa delibera si mette insieme sullo stesso piano chi non è riuscito a pagare perché ha avuto dei problemi economici e finanziari e non riusciva a far sopravvivere la propria famiglia, a chi invece questo ce l'ha come un metodo di pensiero. È proprio diverso il concetto. Lei fa, no, non è lo stesso, perché chi paga, paga, e va bene. Chi non paga perché non ci riesce, viene equiparato da chi non paga perché è abituato a non farlo, ha capito? Io capisco che l'italiano possa essere una lingua difficile, ma non è morta, è ancora una lingua in bocca. Detto questo, ripeto, secondo me lei, di quello che lei oggi sta mandando a discutere, ha capito zero se mi dice che questo tipo di delibera mette insieme chi ha pagato da chi non paga per furbizia. Comunque va bene. Ciò detto, dice bene il sindaco quando dice c'è Equitalia, quante lotte il centrodestra ha fatto contro il sistema di Equitalia fino a che non è riuscito in qualche modo a spuntarla, tantissime, eppure io faccio una fatica tremenda a intervenire in un'aula antidemocratica come questa. Detto ciò, per terminare la dichiarazione di voto, è proprio il principio ideologico che è quello che noi stasera contrastiamo fermamente. Il concetto secondo cui questa è una delibera che arriva da un esecutivo di centrodestra e di conseguenza, a priori, a prescindere, noi voteremo contrari. Perché questa è la mentalità da quando io siedo in questi banchi. È questa la mentalità che viene messa in campo sempre, sempre nei nostri confronti, è avvenuta a livello locale, sempre. secondo questo lo fa la sua maggiore antagonista, donna peraltro, in gamba peraltro, che ha a tuttora oltre il 60% di gradimento popolare. Quindi io capisco che lei abbia una frenesia tale per cui le ribolle il sangue, ma la prego di pensare che davvero facendo così non riusciamo ad aiutare persone che in quegli anni sono state in forte difficoltà, in fortissima difficoltà. E quindi per quanto ci riguarda, venendo alla dichiarazione di voto, il gruppo consigliare Uniti per Cambiare Marta Motta 5.0, che rappresenta peraltro il partito Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, Forza Italia del presidente Berlusconi, Lega di Matteo Salvini, oltre che UDC e Movimento Animalista, seppur richiamando all'attenzione l'esecutivo centrale, chiedendo che nelle prossime finanziarie e nelle prossime scelte di questo genere non demandi la possibilità ai comuni di poter scegliere rispetto a una delibera nazionale, ma che la faccia vincere a tutti gli effetti come legge nazionale. E di questo io ai miei dirigenti un po' tiro le orecchie, per non dire la giacchetta, perché non è così che spesso e volentieri si mettono dei punti fermi nei consigli comunali rispetto a chi rappresenta e chi oggi si adatta. Quindi, e questa è una precisazione che secondo me va fatta per correttezza intellettuale nei confronti appunto della classe dirigente e dell'esecutivo in carica. Ma ciò detto, voteremo contrari rispetto a questa proposta, perché riteniamo che la questione ideologica non possa venire messa in discussione, non possa venire prima di quello che è il bene comune e dell'aiuto nei confronti di quelle persone che per 60 e 8 mila euro non sono riuscite a pagare, perché io sono dell'idea e ho la piena certezza che il popolo di Marta Motta sia un popolo di persone per bene, sia un popolo di persone che non merita oggi di essere paragonato a chi, come sempre, in grandi città, in altre realtà, invece non paga perché è abituato. Quindi, al di là di tutto, io spero e mi auguro che il popolo di Marta Motta rifletta molto bene su quella che è la scelta dell'amministrazione di stasera, e che capisca bene chi è dalla parte dei cittadini per bene e chi non lo è. E a ragione di questo, il mio gruppo consigliare potrà contare.
Consigliere Monastri?
Sì, grazie. Allora, premesso che non è la delibera essere a mettere evasori sullo stesso piano, sia quelli buoni che quelli cattivi, ma è la legge. E la legge stessa vi ha messo sullo stesso piano, caro consigliere Battistini. E quello di cui noi dobbiamo tener conto è il rispetto assoluto di chi è sempre pagato, e chi non ha difficoltà a pagare ha tutte le possibilità di essere aiutato. Ok? E detto questo, chi non ha mai pagato o chi fa il furbo sul pagamento danneggia le persone per bene, perché gli limita la fruizione dei servizi, motivo per cui io voterò a favore di questa delibera. Grazie.
Prego, consigliera Balzotti.
Ma volevo solo specificare, perché siamo stati tirati in causa tutti e quindi di conseguenza anch'io, ribadire, perché capisco che quando un consigliere di minoranza vaneggia e urla, spesso non per lui, non per spiegare alcune cose che ne avevamo già discusso anche in commissione e tutto, ma per chi ci ascolta da casa, per i cittadini di Marta Motta, che come ha detto già la sindaca, la stramaggioranza dei cittadini di Marta Motta sono persone oneste che pagano, se hanno avuto problemi nel pagare si sono sempre rivolte all'amministrazione comunale, hanno sempre potuto bussare alla porta della sindaca e dell'assessora Benassi e vengono costantemente aiutati. E poi forse il concetto che va sottolineato ulteriormente è che chi decide di pagare può comunque farlo e può essere anche rattrizzato il pagamento. Ecco, queste cose vanno sottolineate 20 volte, perché capisco che la sindaca l'ha spiegato in modo chiaro, ma quando parliamo di fronte, abbiamo qua di fronte a noi una persona che vaneggia e urla, può creare confusione e le parole si perdono in questo discorso. E ribadisco che l'ideologia della sinistra, la nostra coerenza, sta proprio nel fatto di aver sempre aiutato e non discriminato o messo tra gli ultimi chi invece non riesce ad arrivare a fine mese e chi invece non riesce a pagare, come è già stato detto, indipendentemente dal sesso, dall'etnia, dalla tessera di partito e tutto. tutt'altro. Secondo me forse l'ideologia che andrebbero viste in caso di evasione fiscale sono di altri partiti, non della sinistra.
Grazie. Allora, ci sono state le dichiarazioni di voto, quindi possiamo passare alla votazione. Prego.
Allora, parlate del capogruppo Battistini, lui non è che ha detto delle cose sbagliate, appoggio quello che ha detto, qua c'è un dubbio, sì, presidente Guerra, lei, signora Bassotti, ha detto che sì, la gente è tutta onesta qua a Marsabotto, quello è sicuro, siamo, noi parliamo con loro quasi tutti i giorni. E c'è gente veramente che trova difficoltà, che fa fatica a chiedere aiuto, fa fatica, perché si vergogna, c'è anche quello. E il poter dare aiuto alle persone vuol dire anche dare la possibilità di dire, beh, c'è questo provvedimento, possiamo applicarlo, vabbè, lo applichiamo, senza andare a indicare con il dito nessuno, altrimenti quei 64.000 euro dal 2015, di chi sono?
Possiamo passare alla votazione? Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi vota contro? C'è anche il migliore sensibilità. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi vota contro?